Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Come prima cosa io vi ricordo i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare commenti, suggerimenti, spunti, qualsiasi cosa riguardi il mondo di internet e delle nuove tecnologie che vi interessi. Invece, per interagire con me questa sera potete usare l'email con l'indirizzo diretta@popolarenetwork.it oppure il 331 62 14 013, lo dico piano così qualcuno magari se lo segna in rubrica, per inviare SMS, WhatsApp, Telegram, insomma tutti i sistemi di messaggistica, quasi tutti i sistemi di messaggistica, poter dialogare nel corso della trasmissione. Di cosa parleremo questa sera? Beh, parleremo di normative europee, di alcune iniziative che puntano a dare un maggiore livello di trasparenza a una vicenda come quella dei file Epstein che stanno scuotendo gli Stati Uniti, alcuni scossoni nel mercato della tecnologia, e poi avremo degli ospiti per parlare di dati riguardanti la violenza di genere e anche un progetto che interessa Gaza. Ora però partiamo con quelli che sono i temi della trasmissione e andiamo a farci un giro partendo dall'argomento delle chiamate dei call center. Allora, mi avete abituato male settimana scorsa con un mucchio di risposte tramite i vari strumenti di comunicazione. Io vi sollecito di nuovo perché, settimana scorsa abbiamo parlato del fatto che sono entrate in vigore le nuove norme dell'Agicom che prevedono un filtro per le chiamate spuffate, questo è il gergo, cioè quelle telefonate che in realtà arrivano da numeri esteri ma che vengono camuffate in modo da sembrare numeri di telefoni cellulari italiani che in realtà provengono dai call center, con quelle chiamate fastidiose in cui ci sono o i messaggi registrati o qualcuno che cerca di adescarci per cercare di venderci qualcosa. Dal 19 di novembre è operativo un filtro che tecnicamente è anche piuttosto complesso, devo dire, che ha la funzione di bloccare le chiamate che non sono in realtà riferibili a delle SIM mobili italiane. Sembra che funzioni. Io ho trovato un po' di riscontri online, ma soprattutto il riscontro l'ho avuto personalmente. Io ero abituato a ricevere una ventina almeno di chiamate a settimana da call center che utilizzavano dei falsi numeri di cellulare. Devo dire che questa settimana mi sono arrivate solo delle chiamate che provenivano da numeri esteri, principalmente dalla Grecia, cosa strana, quindi prefisso più 33, e a questo punto molto serenamente le ho potute bloccare. Scrivetemi al 331 6214013 e a diretta@popolarenetwork.it per darmi il vostro feedback, per capire se arrivano. Una nota in particolare, perché mi hanno scritto un paio di ascoltatori dicendo in realtà a me alcune chiamate arrivano ancora da numeri fissi italiani. Ecco, consideriamo una cosa, questo filtro riguarda soltanto quelle che possiamo chiamare le telefonate dai call center illegali, mettiamola così. Ci sono poi quelli a cui noi effettivamente abbiamo dato l'autorizzazione, lo so che magari molti di voi, ma io per primo, non se ne sono accorti, gli abbiamo dato l'autorizzazione e quindi ci possono chiamare, e quindi quelle chiamate paradossalmente sono legali, restano una scocciatura, ma sono assolutamente legali. Allora, molliamo il mondo delle chiamate dei call center, oddio mio, no, perché sto guardando i messaggi in cui ho Fausto che mi dice: ciao, lavoro per un operatore, ho implementato lo spoofing, sembra che funzioni, e quindi siamo a posto. A me hanno chiamato solo più 45 con poche cifre, riconoscibilissimo, comunque giusto, hai ragione, il 33 è il prefisso della Francia, la Grecia è 30, quindi feedback filtro molto bene, questo lo scrive Carlo, e si è trovato invece Davide, scrive: questa ieri la solita voce che cercava di fare la truffa col curriculum ed era un più 4-4, e questo sono abbastanza sicuro che sia l'Inghilterra. Insomma, per adesso il feedback devo dire che è abbastanza buono. Molliamo per un attimo il mondo italiano e il mondo dei call center e vediamo cosa succede invece negli Stati Uniti. Allora, negli Stati Uniti sta tenendo banco la questione dei cosiddetti Epstein Files. Io devo dire che sono sempre in difficoltà quando devo pronunciare il nome di Epstein, perché mi viene a chiamarlo Epstein, in realtà lo chiamano tutti Epstein, quindi io mi adeguo. Vabbè, il tema qual è? 23.000 file che sono stati resi pubblici e liberamente scaricabili con il solito provvedimento esecutivo di Donald Trump, e il punto adesso è evitare il cosiddetto effetto foresta, cioè quando ci sono troppe informazioni su un argomento si corre il rischio di perdere quelle che potrebbero essere veramente rilevanti. Per aiutarci c'è un sito che si chiama Gmail, immaginate Gmail con la I lunga al posto della G. È stato creato appositamente per consentire di andare a sfrugugliare tra tutti questi file, e è qualcosa di abbastanza simile al motore di ricerca che si trova su Wikileaks. Wikileaks, immagino tutti voi la conoscano, è la piattaforma creata da Julian Assange, che è specializzata in leak, cioè pubblicazione di dati sensibili che hanno una certa rilevanza dal punto di vista dell'opinione pubblica, e una delle cose utili che aveva fatto Wikileaks era stato realizzare appunto questa piattaforma che permetteva di fare delle ricerche. Ora, in questo caso si è andati un po' oltre, perché oltre a creare una piattaforma che consente di fare le ricerche, questo è stato fatto clonando in buona sostanza l'interfaccia di Gmail, qualcosa che è molto familiare per tutti e che consente di fare ricerche, ordinare i messaggi a seconda, visto che la maggior parte dei file in realtà sono email, ordinare i messaggi come sulla base dei mittenti o dei destinatari. qualcosa che dovrebbe aiutare quel variegato mondo interessato a gli Epstein Files a capirci qualcosa di più. Non si capisce esattamente se ci siano tutti i file, perché ricordiamo che l'ordine esecutivo di Donald Trump ha previsto sì la pubblicazione di tutti i file relativi alle attività del, non so nemmeno come chiamarlo, scusate, ogni tanto ho dei problemi di politically correct, di quest'uomo che faceva transazioni sessuali finanziarie per conto di personaggi di alto livello, sempre che non vadano a danneggiare delle inchieste federali. Questo è qualcosa che, ma credo che a Radio Popolare sia stato spiegato da persone più autorevoli di me, potrebbe perlomeno depotenziare l'impatto di questi file, perché alcune informazioni sensibili potrebbero essere escluse dalla disclosure che è stata prevista con l'ordine esecutivo di Donald Trump. In ogni caso, se volete divertirvi, andare a vedere quali fossero le comunicazioni che Jeffrey Epstein aveva con varie persone, andate su gmail.word, word come mondo, e potete trovare tutto molto serenamente, fare ricerche, trovare qualsiasi cosa. Allora, oggi è una puntata con dei ritmi un po' diversi rispetto al solito, perché abbiamo due ospitate nel corso di Doppio Click, quindi io anticipo il brano e lo mando direttamente alle 21:42 e Spicci, brano che Noblesse Oblige è di Ornella Vanoni, che ci ha lasciati in questi giorni. Io sono andato a pescare un suo live al Blue Note, anche perché una delle cose che mi piace dei personaggi come Ornella Vanoni è il fatto che era molto milanese, e Milano tutto sommato è una città terribilmente piccola, quindi puoi incrociare la gente. A me è capitato di incrociare Ornella Vanoni a in un cinema mentre facevo l'aperitivo, era nel tavolo di fianco, ma poi ti capita anche di sentirla cantare in un locale in zona Isola come il Blue Note, e questa è la sigaretta, terribilmente jazz e terribilmente Vanoni.
Finisca questa sigaretta, tu mi dirai di sì, oppure forse no, puoi pensarci bene, non avere fretta, hai tanto tempo ancora, il tempo di una sigaretta. Guardo pigramente le spine profumate, lo vedi, fuma piccole imboccate. Vorrei fermare un poco questo punto di fuoco, vorrei fermare il tempo, ma il tempo passa, va, vedi, si consuma questa sigaretta, tu mi dirai di sì o mi dirai di no, passano i minuti, forse troppo in fretta, io guardo gli occhi tuoi, fumando questa sigaretta. Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo questa sigaretta.
Ornella Vanoni, La sigaretta, un fantastico brano jazz. Intanto io vi do un aggiornamento. Perché scrive Federica dicendo che una persona che conosce e lavora in team le ha fatto un diciamo riassunto di quello che è successo dopo il 19 di novembre. Non vi do tutti i numeri che mi ha, io la ringrazio tantissimo perché queste sono le cose che mi piacciono tanto del collettivo di Doppio Click. Dice che in pratica l'86% delle chiamate arrivate dall'estero formalmente erano farlocche ed erano dei call center che facevano chiamate. Noi cambiamo però completamente argomento perché oggi è il 26 novembre, ieri era il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, quindi visto che Doppio Click va in onda il mercoledì e non il martedì, io mi prendo 24 ore di margine e affrontiamo questo argomento attraverso una lente molto particolare. Buonasera Giulia Sudano di Period Think Tank.
Buonasera a voi.
Allora Giulia, ciao, io ti ho chiamata, allora devo dire, diamo a Marta quel che è di Marta. Di solito noi abbiamo Marta Abba come collaboratrice fissa, Doppio Click. Oggi non interverrà, ma io questo tema l'ho intercettato grazie a un suo articolo in cui ti ha intervistata, quindi diamo i credits a Marta. Il tema è quello dei dati che riguardano tutti i reati e le violenze esercitate sulle donne in Italia, dati che non erano disponibili fino a poco fa e che potrebbero diventare, sono diventati disponibili grazie a un'iniziativa di Period Think Tank e Dati Bene Comune. Ci racconti un po' questa storia?
Sì, molto volentieri, grazie insomma per l'ospitalità e Marta per aver ripreso la campagna di cui vi sto per parlare anche in un suo articolo che è uscito ieri. E allora, la campagna si chiama Dati Violenza di Genere, l'abbiamo lanciata già da una ventina di giorni per costruire questa raccolta firme insieme alla campagna Dati Bene Comune, la nostra associazione e la rete Dire che la sta supportando, quindi la rete Donne in Rete Contro la Violenza che gestisce più di, che raccoglie più di 80 centri antiviolenza in Italia. L'obiettivo della campagna, della raccolta firme in cui, che è indirizzata alle istituzioni politiche, la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Interni e il Ministero della Giustizia, a cui chiediamo di garantire la pubblicazione regolare, completa, accessibile dei dati sulla violenza maschile contro le donne di genere, come già previsto dalla legge 53 del 2022 sulle statistiche inerenti alla violenza di genere e anche da direttive europee, l'ultima del 2024-1385. Questo per dare riferimenti normativi che esistono ma non bastano, ed è il motivo per cui abbiamo lanciato questa raccolta firme, perché nonostante queste leggi prevedrebbero una raccolta dati, un'accessibilità delle informazioni, purtroppo questi dati tuttora non lo sono. Cioè, cosa è successo praticamente? Che Il servizio analisi criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza collegato al Ministero dell'Interno fino al 2000, diciamo, dicembre 2024 pubblicava regolarmente anche su base settimanale i dati sugli omicidi volontari, un focus sui casi collegati alla violenza di genere sulle donne. Nel gennaio 25 diventano mensili, scompaiono per delle settimane e poi dall'aprile 2025 di quest'anno diventano trimestrali, però con una serie di problematiche, perché magari viene pubblicato l'ultimo trimestre e quello precedente non c'è, quindi c'era una mancanza di serie storica sui dati, no? Per poterli vedere in un flusso più esteso dell'ultimo trimestre, e poi mancavano, diciamo, c'era una problematica sulla qualità dei dati, i tipi di informazione che davano. E abbiamo deciso, l'associazione Ondata aveva già. Stava già interagendo con questo specifico dipartimento del Ministero sulla tipologia dei dati. Noi siamo intervenute come associazione, ci occupiamo di femminismo dei dati, quindi l'importanza dei dati per garantire l'equità di genere. Senza i dati non possiamo monitorare e valutare le politiche pubbliche. E siamo intervenute per fare un atto, diciamo, più formale che è quello del FOIA, cioè una richiesta di accesso civico generalizzato, quindi la possibilità di chiedere dati alla pubblica amministrazione senza doverne motivare la richiesta. Quindi abbiamo richiesto questi dati e abbiamo iniziato ad analizzarli. Sono emerse, diciamo, una serie di. Quindi intanto li abbiamo avuti, li abbiamo richiesti
Che è già
e sono stati.
qualcosa.
Esatto, perché noi li abbiamo richiesti nell'arco temporale degli ultimi 5 anni, dal 2019 al 2024. Quindi questa voleva dire avere la possibilità di studiare il fenomeno almeno in un arco temporale di 5 anni. Quando abbiamo analizzato questi dati, abbiamo scoperto in realtà una serie di problematiche, perché i dati che ci hanno fornito, a parte innanzitutto sono collegati per lo più l'89% dei dati sono collegati al 2024, quindi non hanno risposto interamente sul tema della serie storica
Cioè,
e
manca
purtroppo
roba? Detta
manca, sì, manca roba è
proprio
quella che
terra-terra, eh? Cioè.
sì, ma io ti seguo, manca roba è quella che c'è, non è proprio di qualità ed è questo il grande problema. Ad
Benissimo.
esempio, non riusciamo a fare un'analisi che possa essere definita di qualità e consistente nel legame fra il reato e la relazione vittima-autore del reato. E questo è un grosso problema. Quindi i dati che ci sono non ci permettono di fare un'analisi adeguata del fenomeno. Addirittura rispetto alla relazione fra reato e vittima-autore non compaiono neanche i dati fra i file Excel, cioè fra i fogli Excel, in due tipi diversi di file Excel. Non
Perfetto.
coincidono fra questi e un altro report della polizia, si chiama Polizia un anno di codice rosso, i dati in quel report non corrispondono a quelli che ci hanno dato a noi. Quindi capite bene che
Ok,
per evitare
abbiamo dei grossi problemi.
tecnicismi abbiamo dei grossi problemi. Quindi ci sono discrepanze nelle cose che abbiamo fatto proprio. Al termine di questa analisi, che non abbiamo fatto da sole, abbiamo sempre condiviso questa azione con l'associazione Ondata e le altre associazioni della campagna di bene comune, abbiamo scritto, redatto tutta una serie di suggerimenti proprio sia tecnici sulla modalità migliore di pubblicare i dati, ma anche di contenuto di queste discrepanze e criticità che abbiamo rilevato in un'ottica ovviamente costruttiva di dialogo e collaborazione, e abbiamo risposto quindi al Ministero chiedendo. Segnalando questi aspetti e chiedendo la possibilità di un confronto al riguardo. Ora c'è questa petizione raccolta firme che sono arrivate a più di 23.500, quindi intanto colgo l'occasione di questo spazio che grazie per avercelo dato per invitarvi a firmare questa petizione che trovate sul sito datibenecomune.it. Si può ancora firmare, la terremo aperta ancora. Almeno una settimana verrà mantenuta aperta, quindi c'è ancora tutto il tempo di firmare, condividere, parlatene con i vostri contatti perché è importante, perché vi citavo le leggi per dire esistono, ma se non creiamo la domanda politica dal basso che vogliamo avere questi dati per comprendere meglio il fenomeno e per studiare delle politiche di prevenzione e contrasto.
Ti ho persa. Abbiamo qualche problema di connessione con Giulia.
Io vi sento, voi mi
Ora ti sento
sentite?
anch'io.
Ah, bene, No, vi dicevo che se le leggi ci sono già, ma nonostante questo la pubblicazione dei dati non è adeguata e sufficiente, quindi è importante che ci mobilitiamo per dimostrare il bisogno di avere questi dati per garantire e costruire delle politiche di contrasto e di prevenzione alla violenza di genere più efficaci. Quindi vi invitiamo a partecipare attivamente, intanto firmando questa petizione. E poi ovviamente a supportarci nelle azioni di pressione che seguiranno, perché non ci vogliamo fermare alla raccolta firme.
Senti, allora io ti faccio una domanda di cui so già la risposta, perché io e te abbiamo avuto occasione di parlarne più volte anche in altre occasioni. Una volta che dovessimo anche ottenere questi dati, ma possiamo fare leva per esempio sull'intelligenza artificiale per riuscire a elaborarle e tirar fuori qualcosa di utile?
Allora, io per lo stato dell'arte attuale l'ho condiviso anche con insomma, altre diciamo, compagne di lotta su questo tema, suggeriamo di non farlo. Innanzitutto non abbiamo una base dati, come abbiamo discusso finora, attendibile per
No, ma
poterlo
poi su
usare neanche per
Excel, che
un'analisi
è la negazione dell'open, vabbè.
di base. Esatto, ma neanche, cioè, riusciamo a fare delle analisi statistiche senza grandi dati, figuriamoci se estendiamo questi dataset problematici sul livello di intelligenza artificiale. No, credo ci siano, non ci siano le condizioni per poterla usare, può essere molto anche problematico con quali, no, come vengono programmati i modelli di intelligenza
Esatto.
artificiale, quindi se non ci sono neanche le giuste indicazioni su come devono essere usati i dati, rischiamo dei grossi fraintendimenti. Faccio l'esempio classico su questo tema, per esempio fare un'inferenza che dove sono più alte le denunce, della violenza sia più alto e più frequente il fenomeno non è corretto, perché molto spesso è legato a una maggiore consapevolezza sul tema dove si tende più a denunciare, non perché necessariamente ci siano più episodi. Quindi se non veramente allenati in un modo, cioè veramente dalle persone che seguono il fenomeno, il tema, saprebbero esattamente come diventa veramente problematico. Invece un esempio interessante potrebbe essere, abbiamo incrociato un'esperienza all'estero interessante su questo, di ragionare magari su dei chatbot che supportare donne, ragazze, persone che per esempio con l'uso dei deepfake, quindi la manipolazione di foto, video o audio della propria voce o della propria immagine, distorcendola e magari collegata.
Ogni tanto sparisci, Giulia.
Non so quale sia il problema, mi sentite?
Sì, no, secondo me è una censura patriarcale, però
Attenzione, può essere
può
sicuramente.
essere.
No, e quindi vi dicevo, l'uso magari di intelligenza artificiale di chatbot per supportare donne, giovani, persone che subiscono violenza digitale online su come poter fare a cancellare dei contenuti online che sono stati impropriamente creati con le proprie immagini o foto. Questo potrebbe essere un uso che si sta, insomma, ragionando in altri paesi, di supporto interessante, ma
In
sull'analisi,
Spagna, se
diciamo
non
così,
sbaglio, giusto?
sì, predittiva. È molto pericoloso allo stato dell'arte e assolutamente non saremmo, diciamo, favorevoli nell'uso delle AI in questa modalità. Mentre di supporto alle donne e alle ragazze che subiscono violenza digitale su come tutelarsi e proteggersi e come intervenire per cancellare un contenuto che non condividono, questo può essere sicuramente interessante.
Allora, io consiglio naturalmente di visitare periodthinktank.org, il sito della. È un'associazione? È un collettivo?
È un'associazione e poi trovate
Ok.
anche le nostre analisi specifiche però sui dati che abbiamo avuto vedrete delle analisi interessanti sui dati questi del Ministero della Violenza di Genere su tipologia di reato ed età delle donne e ragazze che l'hanno subita. Quindi ci sono comunque delle prime analisi che abbiamo già pubblicato in formato aperto sul nostro sito e la prossima settimana faremo un ulteriore aggiornamento, quindi grazie per averlo citato.
Perfetto, ripeti un'ultima volta dove si può firmare la petizione? Oggi sono didascalico.
Bravissimo, non muoce mai. www.datibenecomune.it, enorme, gigante in home page, trovate il link per firmare la petizione per chiedere dati sulla violenza.
Grazie Giulia Sudano, a presto, un abbraccio.
Grazie mille a te e a voi. Buona serata. Ciao,
Ciao.
grazie.
Allora, cambiamo completamente argomento, passando dal tema dei dati sulla violenza di genere ai dati che noi lasciamo in giro più o meno da qualsiasi parte, facciamo un po' di debunking. Primo debunking, io cito proprio un articolo a firma di Andrea Daniele Signorelli. Allora, come capirete, il nostro ambito è un po' stretto di gente che si occupa di questi temi, siamo un po' sempre i soliti. Il titolo dell'articolo è: no, Meta non inizierà a leggere i vostri messaggi privati dal 16 dicembre, virgola, ma vi inonderà comunque di pubblicità. Sta circolando online la notizia che dal 16 dicembre ormai questi falsi allarmi circolano con una frequenza abbastanza allarmante, devo dire la verità. La notizia che Meta inizierebbe a leggere i messaggi privati su WhatsApp, Instagram e Facebook, e secondo la ricostruzione il tema sarebbe quello di addestrare l'intelligenza artificiale con tutti i messaggi, video, le immagini e quello che ci scambiamo. Allora, questa roba non sta in piedi nemmeno da un punto di vista tecnico, nel senso che perlomeno per quanto riguarda WhatsApp e Messenger di Facebook i messaggi sono protetti da crittografia end-to-end, quindi questo significa che i messaggi sono codificati e sui server di Meta non si può leggere nulla, quindi non possono analizzarli, perlomeno allo stato dell'arte, per addestrare l'intelligenza artificiale. Il tema invece è diverso, perché questa notizia ha preso spunto da un aggiornamento, l'ennesimo aggiornamento delle condizioni di utilizzo di Meta, in cui in buona sostanza si dice che per addestrare l'intelligenza artificiale Meta potrà utilizzare le interazioni con Meta AI, che è il chatbot di Meta, che si può trovare su un sito a sé, si può trovare integrato in WhatsApp, si può trovare integrato in Facebook, su Instagram, non me lo ricordo, ma probabilmente sì, ma non è nulla di nuovo. Io vi ricordo che c'è un metodo per impedire a Meta, ma non solo a Meta, anche OpenAI per esempio, di utilizzare le nostre interazioni con i chatbot per addestrare l'algoritmo di intelligenza artificiale. Bisogna farsi quello che tecnicamente viene chiamato un minimo di sbattimento, però forse vale la pena, visto e considerato che andiamo a un livello di privacy abbastanza rilevante. Io per esempio ChatGPT lo uso, ma gli ho chiesto di impedire di utilizzare le mie interazioni per addestrare l'algoritmo, così non si fa gli affari miei. Direi che è il momento di un altro brano, e vabbè, i Radiohead lo sapete, io li amo, e c'è un motivo se ho scelto Fake Plastic Trees. In realtà guardandoli in un'ottica positiva e non negativa come nel testo della canzone, ma questo lo capirete soltanto dopo il brano, quando avremo i prossimi ospiti. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber bands to get rid of herself. Who wears a rubber? Around.
it wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted, oh.
minuti e un secondo e dai Fake Plastic Trees di Thom Yorke e Soci noi passiamo a degli altri alberi che ci piacciono tanto e quindi io do il benvenuto a Graffio e Kenobit. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao ciao, ciao a tutte. Grazie, grazie per averci chiamato.
Allora, Graffio, parliamo di alberi, della rete e parliamo di alberi della rete nella striscia di Gaza. Spieghiamola esatto. Un po'. Dal 7 ottobre sappiamo che la striscia di Gaza, una delle prime cose che ha subito è stato il blocco di tutte le comunicazioni. Piccola parentesi, come abbiamo raccontato qui a doppio clic, che valgono per tutti tranne che per l'IDF, perché Elon Musk si è premurato immediatamente di predisporre Starlink per garantire tutte le connessioni all'esercito israeliano. Quindi situazione abbastanza di crisi, e tu ne hai avuto un riscontro diretto?
Sì, sì, noi praticamente dall'8 ottobre la connettività internet nella striscia di Gaza si è abbassata dell'80-90%, il che ha significato che le persone di Gaza, che normalmente come tutti noi utilizzano magari WhatsApp o Signal o Telegram per comunicare con i propri e le proprie care, non potevano più sapere se è sotto le bombe il proprio cugino, la propria cugina, il fratello, il padre, la madre fossero vive. Quindi diciamo ci siamo resi conto, noi questo gruppo informale si è reso conto in collaborazione con questa ONG che è presente a Gaza, che si chiama ACS, che è presente a Gaza da moltissimo tempo con vari progetti, che bisognava cercare di fare qualcosa per dare almeno un po' di connettività ai Gazawi e alle Gazawi, per anche mantenere un po' di coesione sociale e riuscire a tenere insieme le persone, insomma.
E la tecnica che avete trovato qual è? Perché...
esatto, diciamo non ti sto a raccontare i tentativi che abbiamo fatto. Alla fine la cosa che è venuta più, diciamo, che era più semplice, considerato il fatto che dentro Gaza non entra neanche uno spillo, non entrava, e anche adesso entra pochissimo da un punto di vista di infrastrutture, è stata questa: ci siamo imbattuti in queste eSIM, electronic SIM, che non sono altro che le SIM per la connettività telefonica e internet degli smartphone, ma senza il supporto di plastica. Quindi non era necessario inviare a Gaza le SIM fisiche, era sufficiente comprare il contratto con dei fornitori di connettività. Questi fornitori danno un QR code attraverso il quale è possibile attivare la connettività, e da quel momento in poi ogni smartphone che ha la connessione può attivare il proprio hotspot e quindi diventare provider internet per coloro che stanno intorno.
Sono quelle che noi borghesi occidentali usiamo quando andiamo in vacanza fuori dall'Europa, sostanzialmente.
Esattamente, ecco. Esattamente.
Detta tutti piatta.
Nei nostri viaggi ovunque nel sud-est asiatico, per esempio, meta sì. Tipica, ci si può comprare questa eSIM già dall'Italia, così non si perde nulla, ecco. E noi abbiamo trovato questo stratagemma che non è stato privo di difficoltà, non tanto per il costo dell'eSIM e per la possibilità di attivarla, quanto perché naturalmente la eSIM per poter funzionare ha bisogno di smartphone di ultima generazione, perché nella striscia di Gaza l'energia elettrica scarseggiava e scarseggia tuttora, e quindi insieme alle SIM abbiamo cercato di dare a questi giardinieri che coltivano gli alberi della rete, e poi ti dico anche perché sono diventati gli alberi della rete. Comunque abbiamo cercato di mandargli soldi per poter comprare smartphone, ma anche pannelli solari, power bank, e abbiamo cercato di dargli anche una sorta di salario mensile per fare in modo che si potessero occupare di questa attività invece di andare in giro a cercare di trovare da mangiare, da bere per sé e per sé e per la propria famiglia, come purtroppo è stato per tutto il periodo, e ora un po' meno, ma insomma anche adesso le cose non è che vadano tanto meglio.
Sì, vanno formalmente meglio. Allora io riassumo un attimo, perché poi quando parliamo di cose che noi conosciamo tendiamo a saltare dei passaggi. In pratica quello che loro fanno è utilizzare questi smartphone come hotspot, cioè come punti di accesso disponibili agli altri, in modo che tutti si possano collegare a loro e avere la connettività che i singoli smartphone non hanno, perché a Gaza ormai il sistema delle telecomunicazioni è completamente saltato. Ma tu mi dicevi che poi c'è anche tutta una parte proprio fisica, voi li chiamate alberi nella rete, ma c'è proprio un riferimento.
C'è un motivo, sì, c'è un riferimento, c'è un riferimento. Vabbè, intanto ACS si è occupato per anni anche di agricoltura in Palestina, ma non solo in Palestina, quindi a noi veniva facile, diciamo, nella relazione con ACS. Ma in realtà il tema è che chiaramente mettere lo smartphone più in alto possibile significa anche captare meglio il segnale del fornitore di connettività, che a nord della striscia è un provider israeliano e a sud è un provider egiziano, ma anche mandare il proprio segnale il più lontano possibile, quindi poter far accedere più persone possibile senza che sia necessario che si avvicinino troppo. Quindi loro ingegnosamente hanno costruito dei pali con una carrucola. All'interno di questa carrucola era legato un secchiello di plastica. All'interno del secchiello mettevano lo smartphone con il power bank per mantenere la carica il più a lungo possibile, e poi tiravano su il secchiello con la carrucola, e quindi praticamente questi smartphone stavano in alto su questi pali, e per questo gli alberi della rete, insomma. E quindi coloro che
connettività dal basso,
cura, connettività, ah beh, questo sicuramente connettività dal basso senza ombra di dubbio, insomma. Quindi questo, e devo dire che loro sono stati per noi e sono tuttora un grande esempio. Si parla tanto di questa parola che a me non piace molto, di resilienza. Loro hanno una capacità di resistenza, oltre che di resilienza, di ottimismo, di speranza, di attitudine a cercare sempre la soluzione, che veramente per noi dovrebbe essere di grande esempio, oltre al fatto di avere una grande sensibilità. Noi quotidianamente li sentiamo o al telefono o via chat, utilizziamo Signal perché chiaramente è più sicuro di WhatsApp.
Gli ascoltatori e le ascoltatrici Doppio Clic lo sanno bene.
immagino. E però quando tu gli chiedi come state, mi raccomando, mettetevi al sicuro, loro immediatamente dicono sì, ma voi come state? State bene? E quindi sono veramente delle persone con le quali noi abbiamo stretto un'amicizia, una fratellanza forte, e non sentirli per 2 o 3 giorni per noi diventa già un problema perché ci cominciamo a preoccupare seriamente. Quindi diciamo vanno aiutati per proseguire in questo progetto, e quindi quello che al momento noi cerchiamo di fare è di raccogliere fondi per mandarglieli. Diciamo
Sì, allora, su
quello che hanno
questo poi
fatto
faccio
finora.
intervenire Kenobit perché è proprio il suo tema, però tu mi raccontavi anche che c'è un'evoluzione in vista di questa rete di alberi.
Eh sì, diciamo che questo è stato l'intervento in emergenza sotto le bombe continue che loro hanno fatto e che noi li abbiamo aiutati a fare. Adesso, appunto, stanno già ragionando di rilanciare, perché comunque, pace o non pace, la ricostruzione di Gaza, di tutta la striscia di Gaza, si parla di decenni di tempo che ci vorranno, perché prima bisognerà sminare, poi togliere le macerie, poi cominciare a ricostruire. Quindi, prima che le infrastrutture tornino ad un livello, tra virgolette, normale, ci vorranno veramente anni. E nel frattempo, quindi, loro stanno cominciando a ragionare, e già anzi hanno progettato, e anche per questo noi stiamo aiutando a raccogliere dei fondi, degli hub che abbiamo ribattezzato Gaza Web Social Hub, ovvero dei punti di accesso che oltre alla connettività internet forniscano anche un ambiente favorevole, accogliente, in cui le persone possano andare, stare con il proprio computer oppure utilizzare un computer che loro vorrebbero fornire,
Degli
degli
internet caffè.
spazi, degli internet caffè dedicati in particolare agli studenti, perché prima non l'ho detto, ma tramite gli alberi della rete molti studenti sono riusciti a continuare a studiare, alcuni sono diplomati proprio quest'anno, insomma noi siamo molto contenti, anche loro quindi hanno come destinatari del loro intervento principalmente studenti, almeno in una prima fase, insomma. Quindi i Gaza Web Social Hub sono la normale prosecuzione ed evoluzione degli alberi della rete, ecco.
Perfetto,
Questo
e
è.
speriamo che la cosa abbia seguito. Grazie mille,
Guarda, io
Grazio.
solo
Io
un'ultima cosa,
dimmi.
solo per chi volesse contribuire, oltre a tutto quello che alla grande ci dirà Kenobit, c'è questo link che è molto semplice da ricordare, che è aiutagazaweb.vado.li. Ok, ti ringrazio.
Bello.
Sì,
Scusa,
esatto.
domanda, ma il dominio punto lì fa riferimento a Lituania? No, LT Lituania.
Ma lo sai che non lo so, lo sai che non lo
Vabbè,
so, mi togli il
indagherò.
preparato. Indaga, dai.
Grazie,
Va
Grazio.
bene, grazie a te,
Viva
grazie a
gli
voi.
alberi nella
Ciao
rete.
Kenobit, viva gli alberi della rete. Ciao ciao.
Ciao. Kenobit o Kenobit, dove sta
Eccoci,
l'accento?
Kenobit, va benissimo l'accento dove vuoi.
Ok, l'accento libero. Senti, Graffio diceva che è importante riuscire a finanziare questa iniziativa e qua entra in gioco tu. Entra in gioco lo scanlendario, il Torchiera. Dai, spiega tutto. Cos'è lo
Allora,
scanlendario?
entro in gioco io con il collettivo dello Scanlendario, che non è un'associazione, è un collettivo informale. Siamo in questo momento io, Nicola e Nelson, che organizziamo, questo è il sesto anno, un calendario votato a progetti di mutuo aiuto basato sui videogiochi, nato con la pandemia. Nacque per finanziare le brigate volontarie per l'emergenza qua a Milano con un'idea. I videogiochi sono ingiustamente uno spazio molto depoliticizzato. Per quanto siano molto politici, la narrazione del videogioco è spesso molto depoliticizzata.
E ci sembrava un momento in cui era fondamentale che invece rivendicarne la natura e anche il potenziale politico, e quindi abbiamo fatto un calendario con 12 foto di videogiochi, con qui siamo a doppio clic, quindi un po' di tecnologia la massima
non guasta.
Calendario, perché era un calendario di foto a tubi catodici, quindi con le scanline, le linee di scansione. Poi il progetto si è evoluto, adesso quest'anno infatti non sono 12 foto di videogiochi, ma sono 12 illustrazioni fatte da fumettisti e fumettiste. Abbiamo Zero Calcare, Fumetti Brutti, Lucatieri, insomma, adesso non mi ricorderò mai,
tanta roba.
Figurati, comunque tanta gente che ha donato la propria arte, facendo 12 illustrazioni di videogiochi. Questo calendario ovviamente si rivolge a un pubblico di videogiocatori e videogiocatrici, ma non solo, perché comunque è bello a prescindere, e questo progetto dona il 100% a progetti di mutuo aiuto, e quest'anno noi ci eravamo sempre occupati di cibo, avevamo donato appunto alle Brigate Volontarie, poi al progetto Sanacore dell'ex OPG di Napoli, a Nonna Roma e così, e però non c'era nessun, mentre stavamo decidendo a cosa donare quest'anno, volevamo fare qualcosa sul fronte di Gaza, ma non avevamo nessun modo di promettere cibo, perché sappiamo benissimo come funzionava, e mi sono imbattuto a una serata all'ex SNI a Roma nel progetto degli alberi della rete, e ci è sembrato perfetto. E quindi in buona sostanza noi tutto il lavoro fatto per realizzare lo calendario è donato, nel senso tutta la grafica, tutta la logistica, le spedizioni. Io in questo momento stavo attaccando francobolli a calendari.
Tra l'altro mi hai raccontato che hai trovato delle sponde inaspettate all'interno delle poste.
Non solo ti dirò di più, non inaspettate, delle sponde graditissime, perché lo staff delle poste dove vado io, ormai sono anni che ci vede andare lì a spedire centinaia di pacchi sotto novembre, e sono ormai al corrente dei nostri progetti, e spesso si parla male delle poste, io devo parlarne divinamente, perché ti hanno aiutato in una maniera straordinariamente umana. Banalmente, noi abbiamo venduto più di 1000 scalendari, è sold out in questo momento, nel senso che abbiamo proprio finiti, e non sarebbe così facile spedire 1000 pacchi sotto Natale se non avessimo questo supporto. Quindi
un abbraccio ai compagni delle poste.
Ma un abbraccio ai compagni delle poste. E la cosa bella è che noi riusciamo a donare una grandissima quantità dei soldi che costa lo scalendario, perché 12 illustratori e illustratrici il disegno ce l'hanno regalato, quindi un regalo preziosissimo. La grafica l'ha fatta tutta Nelson, e quindi anche lì lavoro donato. Tutta l'organizzazione e la logistica l'abbiamo donata anche noi, e quindi il costo del calendario vero e proprio è abbastanza irrisorio, e quindi noi su 20 euro che costa lo scalendario spedito a casa tua, riusciamo a donarne una cifra veramente considerevole. Adesso faremo alla fine di tutto, come sempre, un post trasparente in cui diciamo ci è entrato questo, abbiamo speso questo, e quindi questo è quello che doniamo.
Che è cosa buona e giusta, come direbbe qualcuno.
Certo, ma normalmente riusciamo, tolto tutto, a donare almeno 10 euro a calendario.
Kenabit, senti, abbiamo meno di un minuto prima che finisca la trasmissione. C'è un evento in Torchiera.
C'è un evento in Torchiera, due cose. C'è un evento in Torchiera questo sabato, è il compleanno di Torchiera, dove sarà possibile comprare le ultime copie rimaste dello scalendario, saranno una trentina, una quarantina, e ovviamente comprandole lì donerete ancora di più, perché non ci sarà nemmeno il costo di spedizione. Esatto. Quindi lo ottimizziamo, e se volete non perdervi le prossime iniziative dello scalendario, incluse potenziali ristampe di questo o l'iniziativa dell'anno prossimo, che secondo me probabilmente andrà avanti in questa direzione, con gli alberi della rete o progetti affini, abbiamo una newsletter autogestita e basata su software libero Fullest Monk, che trovate ostata sul mio sito, quindi settimana, come la settimana, settimana.kenobit.it, e iscrivendovi lì potete ogni volta che facciamo qualcosa di nuovo dello calendario mandiamo una mail lì. Non passiamo da MailChimp, non passiamo da tutti i server che non ci
vabbè, sì. quelli li evitiamo alla grande. Grazie Kenobit, grazie per tutto, grazie a voi, e a presto.
A presto, ciao.
Ciao. Serata densa che finisce qui e Marco Schiaffino vi augura un'ottima serata, l'appuntamento con Doppio Click, tutto quello che gira intorno al mondo della nuova tecnologia e di internet è per settimana prossima, come sempre il mercoledì alle 21:30. Ciao. Fox,